Questa sera parliamo della prima parte del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Veloce recapitolo dei capitoli precedenti, abbiamo visto che l'Evangelista ha portato una serie di episodi per mostrare la divinità di Cristo. In particolare abbiamo visto il primo miracolo, quello delle nozze di Cana, in cui l'Evangelista ha dimostrato la divinità di Cristo nel mutare la natura delle cose create. In questo capitolo mostra invece la sua efficacia nel restaurare la grazia perduta. In realtà, già nei precedenti capitoli aveva introdotto questo tema, ma in maniera teorica, perché avevamo visto il battesimo di Giovanni, che era un battesimo figurativo, non ancora il battesimo vero nell'acqua e nello spirito. Qui in questo capitolo invece vediamo trattata in maniera pratica questa tematica nel dialogo con Nicodemo. In realtà questo capitolo è l'introduzione a altri capitoli perché la restaurazione della grazia viene trattata anzitutto in questo capitolo attraverso il discorso sulla rigenerazione spirituale. Nel capitolo successivo, dove vedremo l'episodio della Samaritana, e vedremo quindi l'estensione della grazia e i benefici di questa grazia a tutti coloro che vengono rigenerati da Dio. E nel capitolo 5 vedremo che questa missione di portare la grazia nel mondo Gesù la rivolge anzitutto ai giudei, ma poiché questi la rifiutano, come era già praticamente stato, come dire, preannunciato nel prologo, che la luce venne nel mondo, ma non, il mondo non la voglia accogliere, venne fra i suoi non l'hanno accolto, eccetera, eccetera, questa grazia passerà appunto a tutte le genti. Quindi questo capitolo e l'introduzione a una serie di capitoli che hanno tutti la stessa tematica sotto diversi punti di vista, con episodi diversi che lo vanno a approfondire sotto appunto diversi modi di vedere dell'Evangelista. Ricordo ancora una volta che l'Evangelista non ha intenzione, nello scrivere il suo Vangelo, di narrare una serie di fatti in ordine cronologico, ma mette questi fatti in ordine teologico, e quindi in questo caso ordina una serie di fatti, di cui noi stasera vedremo il dialogo con Nicodemo, proprio per dimostrare e per parlare di questo tema importantissimo della rigenerazione spirituale. Prima di arrivare però al punto della questione, vediamo chi era questo Nicodemo. Nel Vangelo leggiamo che era una persona importante. Intanto era una persona religiosa perché faceva parte della setta dei farisei. Diciamo che la religione ebraica era divisa in due grosse tendenze, diciamo così. Una, quella dei farisei, che erano più simili al nostro modo di vedere la religione, quindi credevano nella risurrezione, nell'esistenza di creature spirituali. Un po', diciamo, il cristianesimo arriva come origine dalla cultura ebraica farisaica. Infatti San Paolo aveva studiato insieme appunto ai farisei, e quindi tanta della loro teologia passa poi come impostazione mentale all'interno delle sue lettere. Quelli che si opponevano, diciamo, ai farisei erano i sadducei, che avevamo già visto in diversi altri episodi commentando i Vangeli, che negavano invece la resurrezione e avevano fatto quell'episodio ridicolo della moglie che aveva 7 mariti e di chi sarà moglie alla resurrezione dei morti, per mettere in difficoltà Gesù, e negavano appunto tutto il mondo spirituale. Quindi Nicodemo era un uomo religioso e molto affine, diciamo, all'insegnamento di Gesù, che ovviamente Era un insegnamento che basava tutto poi sulla resurrezione e insomma, sull'esistenza del mondo spirituale. Ecco. Il nome di Nicodemo in greco vuol dire vittoria del popolo. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, si dice: questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Nicodemo, in questo episodio, lo vediamo che non sembra proprio, diciamo, il prototipo del fedele, perché comunque discute con Gesù, chiede suggerimenti e chiede, diciamo, spiegazioni, però lo fa appunto a differenza, poi vedremo, di altri che invece hanno dubbi, ma perché sono increduli, lo chiede per conoscere. E quindi Gesù intrattiene con lui questo dialogo e premia, da un certo punto di vista, la sua ricerca della verità, anche se poi vedremo che lo rimprovera per diversi aspetti che non erano perfetti nella sua ricerca, appunto, nel suo approccio a Gesù stesso. In più, il Vangelo ci dice che oltre a essere una persona religiosa, era anche una persona importante, era un capo dei giudei, cioè non era solamente una persona religiosa comune, ma era una persona di spicco. Avevamo detto nei capitoli precedenti che inizialmente Gesù aveva scelto come suoi discepoli persone comuni, umili, non sapienti o altolocati, perché l'idea era quella di far vedere che la fede e la virtù di questa fede non è attribuibile all'intelligenza umana, alla cultura, all'educazione, alla potenza della posizione dell'uomo che vi aderisce, ma al contrario è una potenza intrinseca. Però vediamo in questo caso che Gesù volle convertire alla fede anche un uomo sapiente e potente, e ne vedremo anche altri durante il Vangelo, perché dall'altro punto di vista non succedesse che la sua dottrina venisse pubblicamente denigrata come se solo persone umili, ignoranti, senza cultura aderissero al numero dei credenti e quelli invece acculturati la snobbassero. E quindi non si pensasse che il grande numero di credenti e di fedeli fosse attribuito solo all'ingenuità e alla poca cultura di coloro che seguivano Gesù. Quindi in questo caso il dialogo che noi vediamo è un dialogo con una persona colta, preparata a livello religioso. E ciò nonostante, vediamo che questa persona si trova in difficoltà sulla novità dell'insegnamento di Gesù. La prima cosa che possiamo notare, che è molto significativa, è che Nicodemo viene da Gesù di notte. Allora, al di là dell'indicare, ricordiamo sempre, come dicevo, che questo Vangelo non ha intenzione di riportare dei dettagli realistici, e quindi al di là del dettaglio che questo dialogo avviene nottetempo, questa notte ha anche un significato simbolico perché indica, come molte volte la scrittura indica, indicando delle particolarità del luogo o delle cambi di tempo atmosferico o appunto momenti dell'anno o del giorno, indica delle qualità dell'animo in cui si trova la persona che viene descritta nell'episodio in particolare. Ricordiamoci che nella cultura antica, a differenza della nostra, che questo aspetto non lo ha quasi più, nonostante ci fosse, diciamo, una religiosità che rifiutava l'ambito della magia o comunque del soprannaturale non riferito appunto all'ordine divino, però faceva parte della cultura proprio comune, tutta la conoscenza, anzi, forse era la conoscenza più avanzata dal punto di vista scientifico, era quella astrologica. I sapienti, i magi, erano astrologi, nel senso che al tempo la cultura più, diciamo, elevata era quella di conoscere appunto l'astrologia, il moto degli astri. Da qui c'era collegata anche una cultura che associava alle condizioni degli astri, del mondo, delle stagioni, eccetera, eccetera, dei significati simbolici. Quindi quello che a noi adesso appare un dettaglio tipo, vabbè, è venuto di notte, non era giorno, al tempo invece appariva chiaro come un riferimento simbolico. E quindi noi lo dobbiamo riscoprire e tenere presente nell'interpretare questo episodio. Questa notte, anzitutto, si adatta bene all'animo di Nicodemo perché vediamo dal dialogo che lui non si accosta a Gesù con una sicurezza in quello che sa, ma al contrario è molto confuso e Gesù stesso lo deve guidare, addirittura rimproverare su certe cose. E in più non era, diciamo, così convinto di aderire a Gesù e anzi era timoroso dell'opinione di coloro che erano suoi compagni nell'essere capi dei giudei. Infatti, più in là, nel capitolo 12, versetto 42, Giovanni dice: credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo riconoscevano apertamente per non essere espulsi dalla sinagoga. E aggiunge a commento: amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ecco quindi che questa notte simboleggia la mancanza di visione chiara e in un certo senso anche l'ignoranza di questi sapienti che avevano in qualche modo esaurito l'impeto spirituale ed erano quindi praticamente rimasti attaccati alla lettera dell'insegnamento dell'Antico Testamento, ma non ne scorgevano più in profondità il senso spirituale. In realtà Nicodemo è un po' una via di mezzo, nel senso che non è così arido come quei farisei che Gesù spesso rimprovera, ma non è nemmeno così ardente come quei discepoli che invece lo seguono fin dall'inizio. Vediamo infatti dal modo di rivolgersi di Nicodemo a Gesù che Nicodemo riconosce a Gesù una certa autorità, perché lo chiama rabbì, maestro. Però capiamo dal contesto e poi dal proseguio dalla prosecuzione del dialogo che Nicodemo non vede in Gesù un potere divino, ma vede un uomo di Dio, quindi un uomo santo, un uomo diciamo, che fa prodigi e miracoli, ma non per la sua stessa propria potenza, ma solo appunto come inviato di Dio e tramite la potenza di Dio. Allora ecco che nel momento in cui e si presenta a Gesù, gli riconosce il fatto che nessuno può fare questi prodigi se Dio non è con lui, ma non gli dice, il fatto stesso che gli dica Dio, se Dio non è con lui, vuol dire che ritiene che Dio sia al fianco di Gesù, ma non sia la stessa cosa. D'altronde, in quel contesto era impossibile per lui arrivare a questa verità senza essere guidato, senza che Gesù gliela rivelasse. Gli stessi discepoli seguivano Gesù avendo visto i miracoli che compiva, ma solo molto più tardi riuscirono a capire in profondità la vera natura di Gesù. E anzi, ancora dopo la risurrezione, fu lo Spirito Santo che li rese completamente edotti di tutto ciò che Gesù gli aveva loro spiegato, perché non ne avevano capito la gran parte. E quindi noi vediamo che in questo, diciamo, introduzione al dialogo di Nicodemo, Nicodemo comunque riconosce a Gesù la capacità di poterlo illuminare. E questo è il suo merito, perché anche se viene di notte, anche se viene con l'animo timoroso, va alla ricerca comunque della luce. E allora ecco che Gesù gli risponde con questo in verità che nel testo è Amen, Amen, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Quindi la sua risposta al saluto di Nicodemo è già molto oscura perché in realtà si adegua allo stato d'animo di Nicodemo. Nicodemo viene di notte con le idee confuse e Gesù gli dà una risposta vera, ma di difficile interpretazione. Prima di andare avanti, vediamo questo amen amen, che significa così è, o veramente, oppure addirittura così sia, a seconda dei contesti in cui viene utilizzato nelle scritture, ma spesso, cioè quasi sempre, l'amen viene utilizzato singolo. È solo Giovanni che raddoppia tutte le volte questo in verità vi dico, è una sua particolarità. E la raddoppia perché simbolicamente evidenzia la doppia natura di Gesù, che dice cose relative all'umanità, che sono più semplici da comprendere, e altre invece più complesse relative alla sua divinità. Siccome Giovanni punta a questa unione delle due nature, il suo marchio distintivo è proprio di andare a ripetere due volte questa parola. Ed ecco che questa risposta di Gesù, che sembra un pochettino fuori contesto, in realtà se la guardiamo bene è perfettamente intonata a Nicodemo, perché Nicodemo si accosta a Gesù con un'opinione molto riduttiva su di lui, considerando un maestro che opera prodigi, ma sempre comunque solo un uomo. Gesù Cristo, attraverso questa risposta, apre una via all'illuminazione per conoscere invece una realtà più ampia e più profonda. In Isaia 42,2 c'è il versetto in cui dice che il Messia non contenderà. E quindi non c'è da meravigliarsi che venga creduto solo un uomo, perché per conoscere, diciamo, la sua divinità occorre la rigenerazione spirituale di cui parla Gesù. Ecco perché Gesù risponde in questo modo. Se uno non rinasce da, come dire, non mi meraviglia che tu venga qui di notte e non veda in me quello che c'è veramente, perché non sei ancora rinato spiritualmente. In Prima Corinti, capitolo 2, versetto 14, dice l'uomo animale non comprende le cose dello spirito. Nel versetto 11 dice le cose divine nessuno le conosce se non lo spirito di Dio. E in Tito, nella lettera a Tito, capitolo 3, versetto 5, ci dice ci ha salvati mediante un lavacolo di rigenerazione dello Spirito Santo. Allora, facciamo un attimo il ragionamento. La visione spirituale delle cose divine non è possibile, come dice Gesù in questa frase, che avvenga se non c'è lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo non può essere infuso senza una rigenerazione spirituale. Dunque, è evidente che non possiamo vedere il regno di Dio senza questa rigenerazione. Allora non fa stupore che la sapienza umana non riesca ad arrivare a comprendere il regno di Dio. Ecco perché Gesù dice questa frase. Come dire, non mi meraviglia che tu venga a chiedermi delle cose pensando che io sia solo uno dei tra i tanti maestri, perché chi non è rinato dall'alto non può vedere il regno di Dio. In realtà, nell'Antico Testamento esisteva già una rigenerazione figurativa. Infatti in Prima Corinti 10:2 San Paolo lo ricorda dicendo tutti in Mosè furono battizzati nella nube e nel mare, perché passarono nel mare le cui acque si aprirono, quindi ricevettero un battesimo simbolico, un passaggio. In effetti la Pasqua ha proprio questo significato, passaggio, e la passione di Gesù avviene a Pasqua perché riempirà di significato reale, efficace, quel battesimo simbolico e quella Pasqua, quel sacrificio dell'agnello che lui andrà a fare in maniera perfetta. Quindi il sacrificio dell'agnello figurativo della Pasqua di Mosè esitò in un battesimo figurativo, quello di Cristo, che è il sacrificio del vero agnello sacrificale, invece ci diede il battesimo vero, quello in acqua e spirito. Se vediamo cosa dice Gesù, nel testo latino si dice denuo, quindi se uno non rinasce nuovamente. Nel testo greco si dice anothe, dall'alto. Sono tutte e due giuste, nel senso che non è che il latino abbia tradotto sbagliato con nuovamente, però allo stesso tempo dall'alto ha un significato un po' diverso. Allora, è come dire, se uno non nasce, intendo la nascita fisica, quella che uno ha da sua madre, non può vedere. Cioè, se uno è dentro la pancia della madre, non vede. E allora Gesù dice, se uno non rinasce spiritualmente, quindi non rinasce di nuovo, e allo stesso tempo il termine vuol dire anche dall'alto, cioè spiritualmente appunto, non può avere la visione spirituale, quindi è un parallelo. Però Nicodemo non lo capisce e fa un'obiezione ridicola, perché dice, come può uno entrare nel grembo di sua madre e nascere di nuovo? La intende in senso carnale. Però Gesù in questo nuovamente aveva anche messo il significato del dall'alto. E infatti il figlio di Dio nasce dall'alto, non nasce dal seme umano, ma nasce da una donna, ma col concorso dello Spirito Santo. Quindi ecco che il figlio di Dio nasce dall'alto e quindi non è rigenerato. La sua prima nascita è già una nascita piena di grazia. Poi associa noi nel battesimo e ci fa diventare figli adottivi. Quindi facciamo il paragone carnale. Se uno nasce da genitori che poi l'abbandonano, altri genitori lo prendono e l'adottano, in un certo senso, come figlio di quei genitori, rinasce in quel momento, anche se non nasce veramente fisicamente, no? E allora la nascita spirituale è questo: noi diventiamo figli adottivi tramite il battesimo, quindi è una rinascita. L'obiezione di Nicodemo, quindi riferendosi all'ambito materiale, diventa poco, cioè, appunto, da una parte ridicola, dall'altra poco aderente a quello che Gesù ha detto. E così ci fa un esempio di come sia inconsistente la sapienza umana di fronte a quella divina. Anche adesso noi vediamo nell'attualità che ci sono moltissime tendenze a combattere la sana dottrina con teorie che alle persone di buon senso appaiono ridicole e però si impongono per la insistenza e anche per la violenza con cui vengono presentate. Ma queste dottrine all'occhio di Dio sono inconsistenti, ridicole e tutto ciò che viene portato come argomentazione per combattere la fede in ciò che Cristo ha rivelato, diventa sempre qualcosa che, per quanto architettato anche con intelligenza da persone sapienti, rispetto alla autoevidenza della verità di Dio, assume veramente cioè si scioglie come neve al sole, per citare la scrittura. Questo perché la logica umana non è vincolante per Dio. Dio ha creato l'uomo e ha creato la mente razionale dell'uomo, ma non è vincolato dalla ragione dell'uomo, cioè non è che Dio è razionale in quanto noi lo possiamo comprendere con la nostra ragione. Dio è razionale di per sé e noi con la nostra ragione ne possiamo comprendere una parte. Quindi la nostra logica nel crearci le nostre teorie, anche teologiche, anche religiose, non solo non è vincolante per Dio, ma non può racchiudere Dio. E quindi, per quanto noi ci sforziamo con l'intelligenza di comprendere il mistero di Dio, ci sfugge sempre. Allora, qual è il vero significato di questa frase di Gesù? È che siccome Nicodemo ragionava da uomo, dice, ma com'è possibile scientificamente che uno nasca due volte? Ma Gesù invece ragionava con una visione divina e quindi dice, un uomo, per quanto possa essere vecchio, come dice praticamente Nicodemo, come può nascere di nuovo quando uno è vecchio? Per quanto uno possa essere vecchio spiritualmente, quindi invecchiato nel peccato, la grazia divina può sempre farlo rinascere, rinnovarlo e ridonare una pienezza di vita. Certo, fisicamente non è possibile questo, ma spiritualmente Dio non ha questo limite. In più vuole anche dire un'altra cosa. Nicodemo, che era sicuramente già adulto, forse addirittura anziano, fa questa obiezione come dire, come posso io rinascere? Io ormai sono già vecchio, quindi ho già le mie esperienze, ho la mia sapienza, ho studiato. Come puoi dire tu che io devo rinascere dal grembo di mia madre? Come posso rientrare nel grembo di mia madre? Ma il Cristo invece propone un'altra visione, quella che per quanto uno possa essere adulto, grande, addirittura vecchio, c'è sempre la possibilità di rientrare nel grembo della Chiesa, perché anche se si pensa di essere persone importanti, acculturate, con grande intelligenza, con grande esperienza, la Chiesa comunque, nel suo complesso, ha la verità di Cristo rivelata che tramanda e che custodisce. Quindi, per quanto un singolo uomo possa essere potente, intelligente, mettiamo tutte le caratteristiche più positive e superlative, non potrà comunque mai arrivare a essere così grande da non potersi umiliare di entrare nel grembo della Chiesa. Tuttavia, le parole di Nicodemo, siccome era alla ricerca della verità, un barlume di verità ce l'hanno. Perché, per esempio, noi sappiamo che in Efesini 4:5 si dice uno il Signore, uno la fede, uno il battesimo. E noi sappiamo che il battesimo non si può ricevere più volte. Il battesimo si riceve una volta sola perché lava il peccato originale una volta per tutte e ci ripristina nell'amicizia con Dio. Quindi le parole di Nicodemo, se intese nel senso spirituale di Gesù, hanno un qualche senso di verità. Il fatto che il battesimo si può rinascere una sola volta spiritualmente e quindi non si può nascere due volte. Gesù però a questo punto chiarisce subito diciamo, l'equivoco e evidenzia il fatto di non star parlando di una dimensione materiale, ma di una dimensione appunto spirituale. Prima, se avete visto, ha detto non può vedere il regno di Dio, qui invece dice non può entrare nel regno di Dio. Allora, è chiaro che per vedere prima devi entrare, cioè nel senso non puoi vedere qualcosa se prima non ci entri dentro. E allora ecco che qui il discorso lo sta portando avanti, gli sta poco per volta spiegando e si sta risolvendo i dubbi che ha Nicodemo. Infatti, in Romani 8:9 si dice: se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Allora ecco perché qui dice: se uno non rinasce dall'acqua e dallo spirito, non può entrare nel regno di Dio. E poi dopo c'è tutto il ragionamento, quel che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Allora, sotto un certo punto di vista, Gesù sta parlando di una rigenerazione spirituale. Perché però poi allora qui ci dice che deve rinascere dall'acqua e dallo spirito? Per il motivo che spiega dopo. Perché la carne ha bisogno di un segno materiale, lo spirito invece appunto ha bisogno di una rigenerazione spirituale. L'uomo non è composto solo di anima spirituale, ma è composto anche di un corpo materiale. Ecco che il corpo materiale dell'uomo è, diciamo, ferito dal peccato originale esattamente come il suo animo. Infatti, noi moriamo, e non moriamo solo, cioè, e moriamo nel corpo. L'anima immortale si separa dal corpo che poi riassumerà nella risurrezione. Ma appunto il battesimo, se deve lavare il peccato originale, deve lavare anche questa ferita. Ecco quindi che l'acqua è una realtà materiale sensibile che diventa un segno per conoscere delle realtà spirituali. Il simbolo che l'acqua viene ad assumere in questo caso è di purificazione. Avevo già detto alcune volte, ma lo ripeto perché è importante, che quando noi parliamo di linguaggio simbolico, siamo portati con la nostra mentalità moderna a pensare che simbolo sia, diciamo, un sinonimo di metafora, di esempio, di analogia, qualcosa che ci richiama un concetto. Invece il significato vero di simbolo è qualcosa che al suo interno ha l'efficacia di quel concetto. Quindi, se io l'acqua la utilizzo per lavare il corpo sporco, lo purifico, lo pulisco, ma non è che l'acqua lava dai peccati. L'acqua però vivificata dallo spirito è in grado di lavare dal peccato originale. Ma attenzione, l'acqua è il simbolo di questa rigenerazione, ma la produce efficacemente in quanto questo simbolo è animato, vivificato dallo spirito. Quindi, quando noi parliamo, sì, ma questa è una cosa simbolica, nella nostra mentalità moderna è riduttivo, come dire, sì, è un simbolo, non è la realtà. Invece nella mentalità antica il simbolo è la vera realtà delle cose. Cioè, attraverso un simbolo materiale, noi ci connettiamo alla vera realtà spirituale delle cose. Quindi è proprio il contrario di quello che noi pensiamo con la nostra mentalità. Il simbolo è reale ed efficace, più della realtà materiale. Infatti, in questo caso, ripeto l'esempio, se noi ci laviamo con l'acqua, ma non invochiamo le parole che portano lo spirito, non riceviamo il battesimo, non è l'acqua che dà il battesimo. Però l'acqua serve perché è il segno materiale dell'efficacia dello spirito. Quindi i sacramenti tutti prendono efficacia da cosa? Dalla potenza del Verbo incarnato. Prima della venuta di Gesù Cristo non esistevano i sacramenti. I sacramenti sono stati istituiti da Cristo in quanto prendono la loro potenza, la loro efficacia, dall'incarnazione stessa del Verbo che è entrato nel mondo materiale. Allora a quel punto, come nel capitolo precedente aveva dimostrato di poter cambiare l'acqua in vino, in questo caso cosa dimostra? Di poter cambiare l'acqua materiale in un'acqua vivificata dallo Spirito. Ecco perché c'è una progressione, come ho detto prima, tra il capitolo precedente in cui Cristo ha dimostrato il potere sulla natura materiale, perché il potere sulla natura materiale è evidentemente molto inferiore a quello sulla natura spirituale. Cioè, io posso prendere l'acqua e lavarmi, ma da qui a che quest'acqua assuma il potere di poter battezzare e lavare il peccato originale, non glielo do io questo potere, glielo deve dare lo Spirito. E questo Spirito è disceso nel mondo grazie all'incarnazione di Gesù Cristo. E poi, nel momento in cui Gesù, abbiamo festeggiato la settimana scorsa l'ascensione, è sceso al cielo, è disceso lo Spirito, che festeggeremo domenica prossima nella Pentecoste, per portare questo potere divino nelle mani dei primi apostoli, i primi vescovi, che poi lo hanno tramandato di vescovo in vescovo fino ai giorni oggi. L'acqua è anche un altro simbolo, perché è il simbolo non solo della rigenerazione, ma della vita in assoluto, perché all'inizio della scrittura c'era solo l'acqua e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quindi questo Spirito ha una particolare affinità con l'acqua, sia perché ridona la vita, quindi riporta a quell'amicizia con Dio che era stata distrutta dal peccato originale, sia perché purifica. E quindi riporta le cose nella loro condizione, appunto, originale nella mente del creatore. Visto che parliamo qui del battesimo spirituale, mentre avevamo parlato nei capitoli precedenti della differenza tra il battesimo di Giovanni e quello che sarebbe poi arrivato, che Giovanni annunciava, e che è appunto questo, il battesimo di Gesù, dobbiamo anche dire, quali sono i tre tipi di battesimo. Ci sono tre tipi di battesimo che noi possiamo ricevere. Il più evidente è quello che tutti noi penso abbiamo ricevuto, è quello dell'acqua vivificata dallo Spirito. Ce n'è un altro che si chiama battesimo di sangue, quello che viene ricevuto da coloro che danno la vita per Cristo. Quindi nell'inizio del cristianesimo, coloro che avrebbero voluto ricevere il battesimo, ma venivano uccisi, perseguitati per la fede cristiana, era come se l'avessero ricevuto. Il martirio è il segno più alto di fede in Gesù. Non rinuncio a Gesù, piuttosto rinuncio alla mia vita. E quindi, ovviamente, è un battesimo efficace. E poi c'è l'ultimo battesimo, che è quello detto di desiderio. Il battesimo di desiderio è quello che io vorrei ricevere il battesimo, però purtroppo muoio prima di riceverlo. In quel caso è come se l'avessi ricevuto. Allora, per capire bene queste combinazioni, possiamo dire il battesimo di acqua è quello convenzionale, quello normale, quello istituito da Gesù. L'acqua può esserci nella realtà, cioè proprio il battesimo, prendo l'acqua, dico le parole, ti battezzo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, quell'acqua vivificata dallo Spirito ha efficacia per il sacramento. Oppure l'acqua può esserci nella figura, Il sangue dei martiri non è acqua, non vengono lavati, però è come se venissero lavati dall'acqua del battesimo. Allo stesso tempo, perché il battesimo sia efficace, serve la presenza dello Spirito. E la presenza dello Spirito dipende dall'intenzione. Quindi, non è prendendo una brocca d'acqua e versandola sulla testa di uno che lo battezzi, ma ci vuole l'intenzione di. Per sua di ricevere il battesimo e tua di voler battezzare. Così come il solo desiderio di battezzarsi, anche senza la presenza del segno materiale, qualora non sia possibile perché appunto si muore prima di riceverlo, questo solo desiderio è sufficiente a rendere efficace il battesimo. E nello stesso modo noi abbiamo il battesimo di acqua fatto ai bambini piccoli. Ovviamente loro non possono manifestare la loro volontà di aderire al battesimo e quindi basta il desiderio dei genitori che decidono per loro. E a questo proposito si può fare una piccola digressione, non direttamente legata al Vangelo, su quella stupidaggine che si sente quando si dice: sì, ma io il battesimo non glielo faccio quando sono piccoli, sceglieranno poi loro quando sono grandi. Allora, i bambini quando sono piccoli non scelgono niente. Non scelgono nemmeno di nascere se per questo, nel senso che sono i genitori che decidono di mettere al mondo un bambino, ma non scelgono dove andare ad abitare, non scelgono che pappe mangiare, non scelgono quando essere svezzati, non scelgono quando gli tolgono il pannolone, non scelgono nulla. Ora non capisco per quale motivo i genitori dovrebbero essere titolati a poter scegliere qualsiasi cosa per i loro figli, anche fino a età avanzate, ma non il battesimo, che è la cosa più importante in assoluto. Quindi, se i genitori hanno fede e pensano che il battesimo sia la cosa più importante, è di una stupidità atroce non dare il battesimo al bambino, perché la cosa più importante non la decidi. Cioè, decidi tutte le altre stupidaggini, cosa mangia, se mangia biologico e se sarà vegetariano, ma non decidi il battesimo. Questa è una cretinata. Quindi, ovviamente, bisogna riferire al fatto che non è che il battesimo venga imposto, è che, come dire, se io ho una, cioè, se i genitori sono ricchi, cosa fanno? Fanno vivere il bambino in una stamberga perché sceglierà poi lui se vivere da ricco o vivere da povero? No. Se sono ricchi, gli danno tutto quello che possono dargli. Quindi, se sono ricchi della fede, non capisco perché non possono dare questo dono. Però questa mentalità, in cui ci vuole questa libertà finta, cioè, e purtroppo si sente talvolta dire non solamente da persone non cristiane, ma anche da persone cristiane. Andando avanti, noi vediamo qua la differenza tra la carne e lo spirito. Un tema che poi viene sviluppato in tutto il Nuovo Testamento, ma qui abbiamo solo un accenno. La particella che viene usata per dire ciò che nasce dalla carne, dallo spirito, è la particella ex. Noi avevamo già visto nei capitoli precedenti che questa particella può voler dire una derivazione materiale, quindi una derivazione della materia delle cose, oppure un senso di causa efficiente, cioè. Se io dico ciò che è nato dalla carne in senso materiale, indico che attraverso l'unione del seme maschile e dell'ovulo femminile e il grembo della madre nasce un nuovo bambino. Questo è intesa, questo ex, come derivazione dalla stessa materia, cioè il bambino è fatto della stessa materia dei genitori, il corredo cromosomico, genetico. Da questa materia. In senso di causa efficiente è il bambino nasce dai genitori, da cosa? Non dalla materialità dei genitori, ma dall'intenzione dei genitori. Se i genitori non decidono di unirsi e di concepire un bambino, il bambino non è che nasce da solo. Quindi, in senso materiale ha un senso, in senso di causa efficiente ne ha un altro. Attenzione che in questo caso specifico dobbiamo fare molta attenzione a ciò che dice Gesù, perché quando lui dice ciò che nasce dalla carne, carne, si può intendere in tutti e due i sensi, ma quando dice ciò che nasce dallo spirito è spirito, bisogna fare attenzione perché in senso materiale vale solamente sostanziale, vale solamente per Gesù. Solo Gesù è nato dallo Spirito. Noi non nasciamo dallo Spirito, noi nasciamo dai nostri genitori. Però rinasciamo dallo Spirito, quindi in senso di causa efficiente il battesimo ci fa rinascere spiritualmente. Lo Spirito di Dio, quindi lo Spirito Santo da cui è nato Gesù nel grembo di Maria, non può essere soggetto a cambiamenti, perché Dio è unico, eterno e immutabile. Quindi questa materia di cui Gesù riceve la doppia natura, quella umana e quella divina, è specifica e solo per lui. L'abbiamo già spiegato, quindi non mi sto a divulgare nei capitoli precedenti, l'abbiamo già detto, ma lo ricordo perché è stata fonte nei secoli di tantissimi fraintendimenti e gravi eresie. Quindi per evitare di cadere in questo errore lo specifico ulteriormente. Noi quindi in questo caso siamo figli adottivi, resi figli adottivi dalla passione, incarnazione e passione di Gesù, che ci dà la possibilità appunto di accedere attraverso la grazia alla rigenerazione spirituale, quindi rinascere nello spirito. Quindi questo ex va inteso come causa efficiente che rende il sacramento efficace. Dopodiché Gesù a questo punto fa un paragone, cioè dice: non ti devi meravigliare di quello che ti ho detto. Ti spiego con un esempio tratto dal mondo materiale. E dice: sono qui per aiutarti. È partita Siri del telefono da sola. L'esempio che fa è questo, quello del vento. Il vento, come noi lo conosciamo, ha un'origine corporea, cioè è dell'aria che si sposta, no? Però è difficile stabilirne l'origine. Noi sappiamo il meccanismo scientifico per cui si originano le correnti d'aria, ma dire è partito in questo punto qui e arriva e finisce in quel punto là è difficile. Quindi noi possiamo vedere da dove arriva in senso generico la direzione in cui arriva e verso cui soffia, ma non possiamo stabilire un punto di inizio e un punto di fine del vento, no? Allora, Gesù usa questo esempio per dire: se tu, che sai come funziona il vento, non ne puoi stabilire né l'origine né la fine, ed è una cosa materiale che fa parte della tua vita quotidiana, perché ti meravigli se non riesci a comprendere il processo di rigenerazione spirituale? E quindi gli dice: non devi meravigliarti se ti ho detto che bisogna rinascere dallo spirito, dall'alto, perché non riesci a stabilire nemmeno la direzione del vento, cioè l'origine e la fine del vento, e pretendi con la tua intelligenza di riuscire a capire la rigenerazione spirituale? Ovviamente, come noi ormai penso che sia diventato chiaro, non dobbiamo interpretare questo esempio di Gesù solo in senso scientifico materiale, ma è ovviamente un modo per elevare attraverso una metafora la nostra mente a una realtà spirituale. Qui è molto semplice, non è molto difficile capire che si riferisce allo Spirito Santo. Infatti nella prima Corinti 12:11 si dice: in tutte queste cose l'unico e medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Quindi in questo come vuole significa che non si sa da dove viene, non si sa dove si posa. Nel Salmo 94:7, che si legge tutte le mattine all'invitatorio, si dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite il cuore. Qual è questa voce dello Spirito? Perché si potrebbe dire: lo Spirito è vero, non sappiamo da dove viene e dove va, però il vento noi lo percepiamo. Quindi anche lo Spirito lo possiamo percepire. Come? Beh, anzitutto, nella voce delle Scritture. Le Scritture sono ciò che lo Spirito ha ispirato perché venisse tramandato e noi lo potessimo leggere e in questo modo ricevessimo la voce dello Spirito. Anche la voce di coloro che predicano il Vangelo è una voce che noi possiamo udire, è una voce fisica. Nel Matteo 10:20 si dice: non siete voi a parlare, ma è lo Spirito Santo che parla in voi. E quindi si capisce che la voce dei discepoli, degli apostoli, è una voce che è rivolta a tutti, anche agli increduli. Gesù stesso è venuto anche per gli increduli, che però l'hanno rifiutato. Questa voce però la sentivano, quando Gesù parlava tutti lo sentivano, alcuni lo capivano, alcuni lo accettavano, altri non lo capivano e non lo accettavano. Un'altra voce dello Spirito è quella che invece ci parla interiormente, quella che parla all'anima dei fedeli. Nel Salmo 84,9 si dice: ascolterò che cosa dice in me il Signore Dio. Anche i peccatori in un primo momento sentono la voce di Dio sotto forma di rimorso, la voce della coscienza che richiama verso il bene e che rimprovera il male. Poi, dopo un po', questa voce, se non viene ascoltata e quindi se si indurisce nella via del peccato, non si sente più. Però attenzione, che ci sono proprio questi due livelli, c'è una voce esterna che non si può, come dire, portare, che non possiamo, diciamo, portare a scusa della nostra incredulità, del nostro peccato, il fatto di non aver sentito la voce dello Spirito, perché la voce dello Spirito c'è nella creazione, c'è nelle scritture, c'è nei predicatori, c'è in coloro che vivono bene, nell'esempio delle persone buone, eccetera, eccetera. Però c'è anche appunto una voce interiore che se aderiamo con fede diciamo, a un cammino spirituale, sentiamo dentro di noi. Questa voce è sconosciuta nell'origine. Noi non sappiamo da dove viene e neanche la destinazione noi sappiamo. Molte volte questa voce, dobbiamo credere a questa voce per fede. Non è chiara nell'indicarci una via, non è chiara nell'indicarci una direzione. Eppure, se noi abbiamo fede, l'ascoltiamo, a distanza di anni, di tempo, guardandoci indietro, capiamo che siamo stati guidati da Dio nella direzione più giusta per noi. Sotto un altro punto di vista, noi possiamo intendere sempre questo vento come lo Spirito Santo, ma intendendolo direttamente nella funzione che ha lo Spirito Santo. Quindi, in questo senso, la funzione dello Spirito Santo è di condurci alla vita eterna, alla beatitudine, alla visione di Dio. In questo senso noi non sappiamo da dove viene, perché viene dal Padre e dal Figlio, procede dal Padre e dal Figlio. E come dice Gesù, solo il Figlio conosce il Padre, solo il Padre conosce il Figlio e colui e coloro a cui lo vogliono rivelare. Questa rivelazione avviene appunto tramite lo Spirito, quindi noi non sappiamo da dove viene e non conosciamo neanche dove ci vuole portare, perché la beatitudine eterna noi la conosciamo rivelata da Gesù, ma non per esperienza. Allora ecco che è misterioso il principio della grazia, che è appunto lo Spirito Santo, come il suo fine ultimo, cioè la vita eterna. Quindi quando noi riceviamo il battesimo, riceviamo il battesimo nell'acqua e nello Spirito. L'acqua è la componente materiale che possiamo vedere e che ci fa comprendere il significato simbolico di quel gesto, inteso sempre simbolo come efficace. Lo Spirito invece è ciò che c'è di misterioso in questo sacramento, e che noi non possiamo comprendere pienamente, ma è ciò che gli dà efficacia. Allora ecco che a questo punto nasce il dubbio di Nicodemo, che dice: come può accadere tutto questo? Abbiamo sempre nella scrittura due tipi di dubbio. Uno è questo che noi vediamo di devozione, quando considerando delle cose troppo grandi per la nostra comprensione sorge l'ammirazione. Il Salmo 92, 4 dice: mirabile nell'alto il Signore, o il 118, 129 dice: mirabili sono le sue testimonianze. Cioè, quando noi veniamo a contatto con le realtà divine, sono talmente grandi per la nostra comprensione che suscitano la nostra ammirazione se noi siamo devoti a Dio, cioè se amiamo Dio. Oppure ci può essere il dubbio di incredulità. In Matteo 13, 54 dice: si meravigliavano e si scandalizzavano dell'insegnamento di Cristo. Allora, questo dubbio di incredulità è un dubbio che, per esempio, nella Sacra Scrittura viene punito spesso, facciamo un esempio per tutti, Zaccaria, che quando gli viene annunciato che avrebbe avuto un figlio, dice: com'è possibile, siamo vecchi sia io che mia moglie, e siccome dubita, mancando di fede nei confronti dell'angelo, viene punito diventando muto. Maria riceve l'annunciazione e anche lei esprime il suo dubbio. Come può succedere che io non conosco l'uomo? Ma il suo dubbio è per conoscere. E in questo caso, invece di essere punita, viene istruita. E quindi l'angelo le spiega come questo avverrà. Ecco che qui Nicodemo è un po' una via di mezzo di nuovo. Perché da una parte Gesù gli risponde e quindi significa che apprezza diciamo, la disposizione d'animo di Nicodemo, perché se Nicodemo avesse fatto come quei farisei che andavano per tentare Gesù, Gesù non solo non gli avrebbe risposto, ma addirittura, come faceva spesso, avrebbe risposto in maniera che non avrebbero capito e anzi si sarebbero ancora più irritati. Qui siccome risponde, evidentemente perché Gesù scruta nel cuore di Nicodemo il desiderio della conoscenza, di arrivare alla verità. Però allo stesso tempo lo rimprovera per tanti aspetti diversi, anzitutto per la sua scarsa comprensione, e che diventa poco scusabile in quanto lui è un maestro in Israele. Quindi Gesù in questo modo lo umilia per fargli capire che lui che si fa chiamare maestro dagli altri fedeli, in realtà non comprende neanche le cose più, diciamo, basilari, le cose più necessarie alla vita spirituale. E però attraverso questa umiliazione non vuole offenderlo, ma vuole elevarlo alla vera sapienza, che viene da Dio e non dall'intelligenza umana. Infatti in Isaia 66,2 si dice: su chi volgerò lo sguardo se non sull'umile, sull'uomo dal cuore contrito? Dopodiché lo rimprovera perché dice, guarda che questo, parafraso, guarda che questo concetto della rigenerazione spirituale che a te sembra così nuovo e incomprensibile è già presente in figura nella scrittura. In Ezechiele 36,25 si dice, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre sozzure. Quindi lui che studiava la scrittura non è scusabile se non conosce la rigenerazione spirituale, non la comprende, perché vuol dire che non l'ha studiata con l'apertura d'animo per ascoltare la voce dello Spirito. L'ha studiata come si studia un testo. Ecco che al tempo i farisei, e di ciò con cui entrano in polemica con Gesù, studiavano la Sacra Scrittura per sapere a memoria i precetti, non per trarre il messaggio spirituale con cui Dio li richiamava alla conversione e alla salvezza. Ed ecco che qui Nicodemo, in qualche modo, rivela questa sua sbagliata disposizione. E ancora viene rimproverato per la sua cecità, per non riuscire a vedere in Gesù il Signore di ogni cosa. In Giovanni 21,17 Pietro dice, quando Gesù gli chiede tutta una serie di cose relative alla sua fedeltà, dopo la risurrezione, e gli dice, ma tu mi ami, Pietro a un certo punto dice, Signore, tu sai tutto, e si riferisce a lui come uomo, perché abbiamo visto alla fine del capitolo precedente che Gesù non aveva bisogno di chiedere testimonianza a nessuno di chi erano le persone, perché conosceva il cuore di ognuno. Ma Gesù vede tutto anche con la conoscenza divina. Infatti in Giovanni 8,38 si dice, Gesù dice, io dico quello che ho visto presso il Padre, e quello io faccio. Quindi ciò significa che il padre e il figlio sono una cosa sola, e ciò che vede il padre vede anche il figlio. In questo caso qua, noi vediamo che anticipa questo concetto dicendo, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quello che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. C'è un riecheggiare del prologo, no? Perché qui Gesù parla al plurale? Perché non può parlare di lui e gli apostoli, perché gli apostoli ne sapevano come Nicodemo. Parla al plurale per significare il mistero della Trinità. Ancora Nicodemo viene rimproverato duramente perché gli dice, ma come? Se vi parlo delle cose della terra non ci credete, quindi come crederete quando vi parlerò delle cose del cielo? E allora in questo caso lo rimprovera dicendo, come se dicesse, sto parlando di cose così semplici, del vento, di rinascere, ma se non capisci queste cose, come potrai comprendere quando ti parlerò del fatto che io sono il figlio di Dio? Allora ecco che questo, diciamo, questo versetto, questa frase di Gesù vuol dire che si riferisce, scusate, al due cose che aveva detto. Uno è l'esempio del vento che aveva prima portato, e l'altro è la distruzione del tempio, dove parlava del suo corpo terreno. Ecco che qui dice: se vi parlo delle cose della terra, non le capite, come potrete capire le cose del cielo? Infatti, Sapienza 9, 16 dice: congetturiamo a malapena le cose della terra, quelle che sono nei cieli, chi le scruterà? Allora Gesù dice: se non comprendete la rigenerazione spirituale che si attua nel tempo della vita dell'uomo attraverso il battesimo, come potrete credere alla generazione eterna del Figlio di Dio? Come dire, non credi che uno possa rinascere spiritualmente? Ed è una cosa che avviene attraverso il battesimo nel mondo materiale. Perché? Perché si usa l'acqua e lo spirito. Come potrai credere che io sono nato dall'alto, e del frase che arriva dopo, cioè che io sono Dio? Allora ecco che in questo versetto successivo, in cui dice: nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, e poi continua. Allora dice, in questo versetto introduce un concetto importante, cioè il fatto che il battesimo prende la sua efficacia, come tutti i sacramenti, dall'incarnazione, la discesa, e dalla passione di Cristo, l'ascesa, perché l'incarnazione è quella con cui il figlio di Dio si incarna in un corpo umano. La passione è quella attraverso cui con quel corpo viene elevato e produce l'effetto di portare la grazia all'uomo. Ecco perché dopo porta l'esempio tratto dall'Antico Testamento per farsi comprendere da Nicodemo del serpente elevato sull'asta. Però facciamo un approfondimento preliminare su questa cosa di salire e discendere dal cielo. Gesù dice che solo chi è disceso dal cielo può avere la prerogativa di ritornarci. Infatti anche il profeta Michea, nel capitolo 2, versetto 13, dice: salirà, riferito al Messia, aprendo la strada davanti a loro. Infatti Gesù prima discende e poi ci associa, dopo la sua passione, al suo essere figlio di Dio nel farci diventare figli adottivi. Nel tempo ci sono state delle eresie, per esempio Valentino ha creduto che Cristo avesse portato dal cielo, fosse disceso dal cielo in anima e corpo, quindi praticamente la sua natura umana venisse direttamente dal cielo. Ma attenzione che in questo caso, a parte che la scrittura sarebbe contraria, perché si dice che il Messia è della stirpe di Davide, ma se lui avesse portato il corpo dall'alto non sarebbe nato da Maria, quindi non sarebbe della stirpe di Davide. In più, bisogna sempre dire, l'abbiamo già spiegato con diversi punti di vista, adesso lo cerco di spiegarlo con un altro modo, in Gesù Cristo non è possibile distinguere le due nature, cioè la quella umana e quella divina, se non a livello concettuale. Quindi, quando Gesù dice: nessuno può discendere dal cielo, se lo guardate nel latino qua, aspettate che vado un attimo a evidenziarlo, no, mi è scappato, scusate. Ah, non ce l'avete il latino qua? Ah, è qua, ok. Qua, 13, eccolo qua. Nessuno ascende in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. Attenzione che nella traduzione dice fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, e qui è sbagliata la traduzione, perché, a parte che è sbagliata proprio grammaticalmente, ma l'Evangelista con questo ripetere il figlio dell'uomo che è in cielo dice: nessuno sale al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è in cielo. Cosa vuol dire? Che esclude un moto dal luogo, per cui ecco perché la traduzione qui è sbagliata, perché non si può dire disceso dal cielo alla terza traduzione, perché disceso dal cielo in italiano è un moto dal luogo, ma questa discesa non è una discesa che prima stava là seduto sulle nuvolette, dopo è arrivato qua. Abbiamo visto lo scorso Vangelo dell'ascensione, i discepoli che stavano là a guardare come degli allocchi Gesù che è salito nascosto dalle nuvole, come se dice: boh, chissà dove sarà andato, sarà adesso si siederà là nelle nuvole. Questo cielo non è un luogo fisico, mentre la terra lo è. Quindi La discesa dal cielo indica che la natura divina si è unita alla natura umana, ma nel momento in cui è risalita ha portato con sé la natura umana dopo la risurrezione. Ma non è mai disceso dal cielo nel senso che non era più in cielo e allo stesso tempo è sempre rimasto Dio nel luogo dove era. Quindi non discese dal cielo cessando di essere in cielo. Questo è il significato di questi tre versetti. E la sua natura divina non può, non poté venire inclusa né compresa né compressa in un luogo specifico come quello del suo corpo. Ecco perché l'ascensione è un mistero che ci fa capire come finché Gesù era nel corpo umano, paradossalmente era limitato. E quindi anche se i discepoli lo vedevano presenti con loro, in realtà lui era presente col corpo e anche con la natura divina, ma non poteva essere presente come Dio che è presente in tutto. Nel momento in cui è risalito al cielo, ha mandato lo Spirito Santo che è nei suoi fedeli e ci ha ridato la possibilità di diventare figli di Dio per adozione e quindi è sempre con noi nei sacramenti, nel nostro animo. E nel destino, nel pegno che noi abbiamo ricevuto, lo Spirito Santo è il pegno della vita eterna che Gesù ci ha dato nel momento in cui è salito al cielo, dopo la sua passione. Ecco quindi che il versetto che viene dopo, in cui fa questo riferimento a Mosè che innalza il serpente nel deserto, che visto così non avrebbe avuto praticamente nessun senso, in questa ottica assume un senso assolutamente compiuto nel discorso di Gesù. Il serpente che nei numeri 21:5 Mosè alzò perché il popolo aveva mormorato e quindi Dio aveva mandato i serpenti che mordevano, velenosi, e quindi morivano, allora avevano chiesto a Mosè un aiuto e Dio aveva detto fai un serpente di bronzo, alzalo in alto, chi lo guarderà dopo essere stato morso non morirà. Allora, il serpente che mordeva aveva il veleno, ma quello di bronzo non lo aveva il veleno. E così Cristo, che solo nella somiglianza alla natura del peccato ebbe la natura umana, ma non ebbe il peccato, quindi fu esattamente come la figura del serpente di bronzo, che non aveva il veleno, ma poteva guarire dal morso del veleno. E così Gesù Cristo non ebbe il peccato, ma poteva guarire noi dal peccato originale. In più, qui è introdotto il duplice momento che rende la grazia efficace, che è l'incarnazione, l'abbiamo vista nei precedenti capitoli, e qui vediamo invece la passione, che è quella che produce l'effetto di riscattare il genere umano e quindi di renderci di nuovo in amicizia con Dio. Gesù volle morire innalzato sulla croce, beh, anzitutto per trionfare dei suoi uccisori, perché lui era più in alto comunque, e poi, come dice, per attrarre tutti a sé. In Filippesi 2:8 si dice anche il motivo per cui morì in croce fu che l'obbedienza che mostrò al Padre, si fece obbediente al Padre fino alla morte di croce e per questo Dio l'ha esaltato. Ancora in Colossesi 1:20 abbiamo una spiegazione di questo versetto del fatto che come il serpente fu innalzato, così il figlio dell'uomo sarà innalzato e chi guarderà lui sarà, lo vedremo nella prossima lezione, sarà salvato. Dice San Paolo: volle pacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Non so se nelle tante volte che si recita questo nell'ufficio delle ore, qualcuno abbia mai pensato a cosa possa voler dire, che volle pacificare gli esseri della terra e quelli del cielo. Allora, il latino dice quae in celis e quae in terris, quindi letteralmente sarebbe ciò che sta nei cieli e ciò che sta nelle terre. Cioè, in questo caso, ciò che sta nel cielo non è quello che pensiamo noi, cioè non è che ci ha ripacificati con gli angeli, al contrario, e volle pacificare ciò che nel cielo viene tramato dai demoni. Quindi, siccome nell'antichità si pensava che i demoni tramassero le loro battaglie nell'aria, perché? Perché erano creature spirituali, quindi non nell'aria ossigeno che noi pensiamo, perché noi ragioniamo sempre con mentalità scientifica. L'aria era uno degli elementi, quello spirituale, la terra era quello materiale, l'acqua era la vita, l'aria era un elemento spirituale, il fuoco era un altro elemento spirituale. Quindi nell'aria c'erano i demoni. Allora, il sangue della sua croce pacificò la terra e il cielo, perché questi demoni che aveva spadroneggiavano sulla terra per il fatto del peccato originale, l'uomo aveva corrotto l'intera creazione, aveva dato mano libera al demonio, cedendo alla sua tentazione. Con il sacrificio di Cristo, l'obbedienza perfetta, si ripristina questa unione. Infatti il segno della croce unisce con l'asse verticale il cielo e la terra, ma con l'asse orizzontale allo stesso tempo fa una un convergere di tutte le direzioni. Allora ecco che, come guardando dal serpente innalzato si moriva dal morso velenoso dei serpenti del deserto, così guardando la croce di Cristo, la sua passione è in grado di guarire dal peccato originale che condannava l'uomo alla morte. Per questa sera ci fermiamo qua, perché la prossima volta vedremo che il discorso continua e va praticamente a trarre le conclusioni, che saranno poi però le premesse dei capitoli successivi, in cui Gesù esplicitamente porterà la grazia non solo più al popolo di Israele, ma a tutti coloro che, avendo il popolo di Israele rifiutato questo privilegio iniziale, a tutti coloro che lo accoglieranno. Quindi la prossima lezione partiremo dal versetto 16 del capitolo 3.